Considera l'armadillo. Benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. L'ultima puntata della settimana di Considera l'armadillo, noi e altri animali, chiudiamo col botto. Adesso tra poco vi presento la nostra ospite. Prima però fatemi dire alcune cose che accadono nel fine settimana e che vi segnalo. Ad esempio, all'Oasi Smeraldino di Rozzano si svolgerà il tradizionale mercatino della natura, una giornata di solidarietà, e a partire domenica dalle 10 alle 17:30 è un momento un po' magico, ve lo dico, perché l'Oasi Smeraldino è un posto veramente meraviglioso. E invece sabato sera in SOS Fornace a Rho ci sarà una serata benefit a supporto delle spese legali delle attiviste e degli attivisti che negli scorsi mesi hanno provato a difendere il bosco di via Curtatone a Gallarate. Sapete quanto questa trasmissione, ma in generale Radio Popolare, ha seguito la vicenda. Alle 21:30 c'è un momento musicale, ma poi ci sarà un dibattito per fare il punto sulle lotte ambientali alla luce degli inasprimenti di pena previsti dal DDL 1660. Ci sarà l'avvocato Lorenzo Venini, oltre a Extinction Rebellion Milano e agli attivisti di Gallarate. L'evento si potrà seguire anche su Facebook, ripeto, SOS Fornace a Rho. C'è poi un'altra cosa che vi voglio segnalare, questa volta è a Vizzolo Predabissi. L'appuntamento è sabato 9 novembre dalle 14:30 alle 17:00, il punto di ritrovo è il cimitero di via Casal Maiocco, proprio a Vizzolo Predabissi. Si tratta della messa a dimora per un'oasi, una nuova oasi. Quindi, insomma, viene offerta una merenda ad ambiente acqua, ma voi andate vestiti comodi perché vi tocca anche un po' di lavorare. Se dovete piantumare un po' di cose, è importante che lo facciate. Tenete presente che a promuovere l'iniziativa c'è la Fondazione di Comunità di Milano, la sponsorizzazione del gruppo CAP, c'è l'Associazione Ambiente Acqua APS, gli scout del paese, il comitato TILT, tuteliamo il territorio di Vizzolo, l'associazione Parliamo, Puliamo la Terra e WWF Martesana Sud Milano. Quindi sabato a Vizzolo Predabissi. Poi ve lo dico perché sennò poi vengo travolta da altre cose. Vi ricordo, se siete dalle parti di Casale Monferrato, che io questa sera sono al Salone del Parco del Po in Viale Lungo Po Gramsci al 10 a Casale Monferrato, per l'appunto, a presentare il mio libro Me l'ha detto l'armadillo, questo nell'ambito delle iniziative legate al premio Luisa Minazzi. Anzi, andate sul sito premioluisaminazzi.it, così magari se volete mi votate pure come ambientalista dell'anno. Siamo in 6 a competere, diciamo così. I risultati ci saranno il 29 di novembre, lo scoprirò solo vivendo, come si dice. Ma intanto alle 18 di oggi vi aspetto, se vorrete, lì a Casale Monferrato. Oh, adesso l'ho fatta aspettare tanto, ma do il benvenuto e sono felice di averla con noi a Marta Nyhaus, che ha scritto un libro che si chiama Suonala ancora bombe, memoria di un'elefantessa a Milano, Mimesis è l'editore. Buongiorno Marta.
Buongiorno Cecilia.
L'ho detto giusto il cognome?
L'ho detto giusto. Mamma mia. Sono anche un po' intimidita.
No, io sono intimidita da averla detto giusto. Ma va bene, perché cari cari e cari ascoltatrici e ascoltatori, in realtà il cognome di Marta è piuttosto complesso e ha un'origine che a questo punto ci devi svelare.
Sì, ho un papà olandese, è lui il responsabile di questo cognome difficile, per cui tutti mi conoscono come Marta.
Marta, un libro, questo Suonala ancora bombe, che io definisco una poesia parlata e disegnata, perché è un libro che, oltre a raccontare una storia, adesso ci addentriamo nella storia, è corredato da delle bellissime immagini che sono opera tua, perché tu, Marta, non sei solo scrittrice, sei un po' un'artista a tutto campo.
Sì, in realtà io sono un'artista transmediale, potremmo dire, nel senso che realizzo opere visive, ma anche mi piace scrivere, per cui quando la storia che voglio raccontare me lo richiede, impiego anche la scrittura letteraria.
Senti, peraltro, questo libro non è una novità assoluta, o meglio, è una novità assoluta in questa veste così arricchita e così, vorrei dire, che chiude il cerchio, che rende prezioso questo oggetto, lo rende un libro d'arte, posso usare tanto, no? E perché tu il testo lo avevi scritto alcuni anni fa.
Sì, il libro era uscito nel 2015, che poi era l'anno anche dell'Expo a Milano, e era stato pubblicato già allora da Mimesis in un'edizione molto basica, molto semplice, ed era stato la base, tra l'altro, per una restituzione teatrale che ha girato per l'Italia, è arrivata fino in Francia tra il 2015 e il 2019, poi c'è stato il Covid e diciamo il percorso dell'Elefantessa si è interrotto. Lo spettacolo, molto interpretato magnificamente da Mario Cei, era stato diretto da Paolo Bignamini per Scena Aperta a Teatri Milanesi, ed è uno spettacolo che ha riportato in vita l'Elefantessa. L'edizione è rimasta, diciamo, legata allo spettacolo in se stessa, non ha avuto una grande visibilità al momento della sua uscita. Poi è accaduto che io abbia incontrato il curatore della nuova edizione nel novembre scorso, Andrea Tomasetig, che ho incontrato tra l'altro in un luogo un po' magico, cioè l'atelier di Alberto Casiraghi, papà del Pulcino Elefante, delle edizioni squisitissime fatte,
sì,
a mano,
splendide,
Pulcino,
sì.
Elefante. Ecco, nella fucina magica, potremmo dire, di Osnago, dove opera il Casiraghi, ho incontrato Andrea Tomasetig, già curatore della mostra di Casiraghi al Museo di Storia Naturale di Milano. Per una serie di casualità abbiamo finito per parlare dell'Elefantessa e del libro uscito nel 2015, e nel momento in cui Tomasetig, uomo curiosissimo e vulcanico, ha letto questo piccolo libro, se ne è un po' innamorato e mi ha proposto di realizzarne una nuova edizione, ma questa volta arricchita dalle illustrazioni che io ho realizzato nell'estate scorsa, quindi sono abbastanza fresche di pennello, e che risultano adesso parte di questa storia dell'Elefantessa con la nuova edizione Mimesis, che è veramente un bel libro da tenere in mano, da leggere e da così, e da gustare anche nelle
immagini. Insomma, è proprio un libro che secondo me va anche riletto con i tempi necessari. Emanuele ha scritto già, per dire, ho visto ieri il libro al Museo di Storia Naturale e tutte le illustrazioni originali, stupendo. Ecco perché a questo proposito, care ascoltatrici e ascoltatori, avete tempo in realtà fino al 17 di novembre di osservare, insomma, le tavole originali. Non aspettatevi una mostra mega galattica, sono poche vetrine preziose, però, ecco, diciamo preziose, dove potete vedere le tavole originali che sul libro sono stampate. Ma io vorrei che non dessimo per scontata chi è Bombe, perché i vecchi di Milano, le persone di una certa età, hanno avuto probabilmente occasione di incontrarla a quello che era lo zoo di Milano, che ha chiuso, e anche di incontrare Bombe, che è morta poi nel 1987.
Esatto.
Ma ci sono tantissimi giovani all'ascolto non sanno di che cosa stiamo parlando. Vuoi aiutarci a entrare
Volentieri.
Un po' nella conoscenza? Guarda, a me viene da emozionarmi già solo a parlarne.
L'elefantessa Bombay, detta dai milanesi Bombe o Bombay, detto alla francese, è stata la star indiscussa dello zoo di Milano quando questo sorgeva proprio all'interno dei giardini pubblici, si chiamavano allora i giardini Indro Montanelli. Proprio ieri, tra l'altro, nella trasmissione Cecilia parlava con i suoi ospiti del planetario,
sì.
Quindi siamo ancora all'interno del perimetro dei giardini pubblici. Ecco, questa elefantessa io la ricordo quando ero bambina molto piccola, perché appunto l'elefantessa muore nel 1987, come tu ricordi. È stato un fenomeno straordinario, perché tre generazioni di bambini hanno potuto andare ad ammirarla e ad ammirare lo spettacolo che teneva quasi quotidianamente presso i giardini. Ora, è un animale che ha toccato le corde più intime di tre generazioni, come dico, di milanesi. Veramente un animale che ha fatto da collante tra i nonni, i nipoti, i padri, le madri. È un caso piuttosto unico, insomma, nella storia di una città, avere un essere vivente che crei una simile sintonia generazionale. Io ricordo che nel momento in cui ho incominciato assolutamente per caso a svolgere delle ricerche su questo animale, mi sono sorpresa nello scoprire che l'animale che io vedevo, il pachiderma che io vedevo da bambina e che tanto mi impressionava, era lo stesso che andava a vedere mia madre, era lo stesso che ricordava mia nonna. Ecco. All'epoca non avevo la minima idea di quanto tempo potesse vivere un elefante, poi se pensiamo che la gestazione dell'elefante dura 2 anni,
certo,
si capisce che ha anche una vita lunga di conseguenza. E mi sono incuriosita, quindi mi sono detta: bene, questo era un elefante indiano, deve aver attraversato, deve aver affrontato un viaggio incredibile per arrivare in una città come Milano nel 1938, così scopro dagli archivi del Museo di Storia Naturale e dall'Archivio Civico della città di Milano. E cerco di ricostruire questa storia così come posso, diciamo la documentazione non è vastissima. Poi un giorno un conservatore del Museo di Storia Naturale di Milano mi dà il nome di un signore che io a lungo ho creduto essere un naturalista, il signor Meletti. In realtà è un discografico.
La vita è strana.
La vita è strana. Il quale voleva raccontare la storia dello zoo di Milano a suo figlio. Scopre che non esiste un volume che la racconti e decide di scriverlo lui, questo libro. E quindi questo signore aveva moltissime preziose informazioni, abbiamo incominciato uno scambio epistolare molto delicato, garbato e gradevolissimo sulla storia dello zoo di Milano, e lui mi ha trasferito, insomma, le informazioni che aveva. Io poi mi sono documentata anche presso trasportatori di elefanti in Svezia, in Olanda, per trovare traccia degli archivi. Diciamo che a un certo punto ho sentito l'urgenza di scrivere, anche se la storia che avevo in mano non era completa, quindi andando poi anche ad aggiungere qualche cosa a livello di invenzione letteraria, perché nel momento in cui l'elefantessa ha ripreso questo posto importante nella mia memoria, diciamo, è avvenuto per caso. Stavo facendo una mostra di fronte al giardino, ai giardini pubblici, per prendere una boccata d'aria sono andata a fare una passeggiata e ho avuto una visione, mi sono vista questo elefante gigantesco fluttuare tra gli alberi antichi dello zoo di Milano, dell'antico zoo di Milano, sì, che appunto ormai chiuso dal 1991. Nelle mie ricerche, poi la sera non ho potuto pensare più ad altro che a questo elefante, il giorno dopo ancora, quindi sono andata a cercare. Nelle ricerche ho incontrato a un certo punto una sorta di diario di bordo di una spedizione dall'India di questo personaggio, Arduino Terni, che era all'epoca incettatore di fauna asiatica per il piccolo zoo di Milano gestito da Molinar. Ebbene, nell'addentrarmi in questo diario di bordo vedo una fotografia di un elefante nel cielo, evidentemente sostenuto da adeguate imbracature, ma insomma questa strana coincidenza tra la visione assolutamente bizzarra sorta dalla memoria involontaria, mi viene voglia di dire, nel sentire forse l'odore dello zoo, nel udire i rumori che quei luoghi mi suggerivano, risuonando con i rumori dell'infanzia, ecco, nel vedere questa visione che si ritrovava nell'immagine fotografica di questo elefante che viene issato, certo, sulla nave, ho deciso che da lì partiva la mia storia e quindi ho iniziato a scrivere una storia possibile di quella che avrebbe potuto essere la vicenda di Bombe. Probabilmente non è stata davvero così, ma è l'occasione per riflettere sul rapporto, appunto, come dice del resto il titolo, Cecilia, della tua trasmissione, tra noi e gli altri animali.
Senti Marta, ci scrive Anna, dice: sapete che già solo a sentire il nome dell'elefantessa Bombay mi è venuto da piangere di commozione, quanti ricordi, io con la mia mamma, ciao e complimenti. Eh sì, perché Bombay era, come ci raccontava Marta Nyhaus, il collante, insomma, per generazione, è stato il collante per generazione. Naturalmente, ecco, io l'ho accarezzata e mi sono sorpresa dei peli duri della proboscide. Che commozione, grazie, ed è Paola a dirlo. E a questo proposito, proprio nel tuo libro, a un certo punto, sì, tu parli di un'esperienza simile, esatto, in prima persona, proprio della proboscide e del fatto che
irsuta,
che era il suo strumento di comunicazione. Peraltro, siccome anch'io ho avuto occasione di conoscere Bombe, io ricordavo ad esempio questa cosa della campanella,
sì,
ecco, era una cosa che mi era rimasta molto impressa, perché questa elefantessa in realtà faceva appunto dei piccoli spettacoli, dei piccoli grandi spettacoli,
sì,
che nel tuo libro in qualche modo nascono dall'India addirittura, no? Da questa magia della comunicazione, comunque, che gli addestratori, che pure hanno privato questo animale meraviglioso della sua libertà,
sì,
però hanno una relazione, una comunicazione che esula, diciamo così, la razionalità, mi viene da dire.
Sì, sì, assolutamente. E infatti il libro vuole essere anche un'occasione per riflettere proprio intorno a questo. Noi uomini siamo abituati a imporre in qualche modo il nostro linguaggio, il nostro modo di essere, la nostra visione alle altre creature. E c'è qualcosa di estremamente maldestro in tutto ciò, perché noi pensiamo di poter dominare senza che ci sia un riscontro. È una visione in fondo molto cartesiana, no, del mondo, per cui noi esseri pensanti crediamo anzitutto di essere gli unici esseri pensanti e poi riteniamo appunto di poter imporre la nostra visione. Ma di fatto chiunque abbia avuto a che fare con semplicemente anche solo un animale domestico lo sa benissimo, nel momento in cui noi addomestichiamo siamo sempre a nostra volta addomesticati, non è un rapporto univoco, è sempre un flusso, è sempre un cerchio nel quale noi diamo ma allo stesso tempo ci viene dato, e spesso in questo darsi da parte dell'altro c'è qualche cosa di assolutamente struggente, perché l'animale soprattutto mi viene da dire oggi in questo mondo così difficile nel quale viviamo. L'animale è una creatura che in tutte le molte varianti con le quali possiamo avere a che fare, sono creature che hanno spesso un senso dell'empatia che eccede di grandissima misura quello di noi umani e che in qualche modo ci schiaccia e ci, per chi poi è sensibile ovviamente a questo, ma il fatto stesso che Bombe riuscisse in questa impresa, essendo poi un animale di quelle dimensioni, di quel peso, a suonare un organetto con la proboscide piuttosto che a camminare in equilibrio su questi boccali, questi birilli messi in precario assetto. Ecco, uno può pensare che violenza nei confronti dell'animale, certo, con la mentalità odierna, con il modo di vedere le cose che abbiamo oggi, ma bisogna pensare, allora l'amico degli animali
certo.
Esisteva anche una celebre trasmissione televisiva, se la guardiamo oggi
insomma, non ridiamo, certo.
La cosa incredibile è che l'animale è in grado di comunicare con il nostro linguaggio laddove gli manca la parola. E noi non siamo in grado di comunicare con il suo linguaggio. E questo è un segno di intelligenza empatica straordinario che trovo commovente fino alle lacrime.
E devo dire che io ho pianto, non ti nascondo, che mi sono commossa, mi sono ancora emozionata mentre parlo in questo momento, perché Franco ci scrive: io la ricordo che con la proboscide suonava l'organetto, mi veniva la tristezza a vederla. Franco, sono d'accordo con te, il ragionamento, anch'io ho un ricordo, a differenza di Marta, io ne ho un ricordo già un po' straziante, ma forse ero più grande, forse avevo già, che ne so, insomma, ognuno poi ha le sue sensibilità in quel momento preciso, ma questo libro è, vi assicuro, una vera... a me viene da dire carezza all'anima, perché quando si parla di poesia, di empatia, di relazioni tra animali, diciamo così, credo che sia sempre qualcosa di molto importante. Ma il problema è che il nostro tempo è finito, Marta, porca miseria. Io che posso dirvi, ascoltatrici e ascoltatori, che questo libro, Suonala ancora Bombe, memoria di un'elefantessa a Milano, di Marta Nyhaus, edito da Mimesis, è un vero gioiello, e vorrei anche ricordare che c'è una scena tremendamente che è quella della guerra, no? Perché appunto sì, la nostra Bombe arriva a Milano nel 38,
sì,
e quindi in 39, quindi insomma in piena guerra, e c'è una scena apocalittica, pazzesca, forse anche solo per quello vale la pena di leggere il libro. Io intanto ringrazio tantissimo Marta Nyhaus per essere stata con noi e per aver scritto questo bellissimo libro.
Grazie a te, Cecilia.
Vi ricordo ancora che al Museo di Storia Naturale di Milano fino al 17 novembre si possono vedere le tavole originali che sono stampate su questo bellissimo libro. E allora io auguro a tutto un buon fine settimana. Ringrazio ancora Marta per essere venuta qui nei nostri studi.
A voi, davvero è stato un bellissimo momento. Grazie.
Ti saluto, guarda, con Telma che dice: ciao, anch'io me la ricordo bene Bombay. Una volta mi ha rubato il sacchetto dove le portavo il pane, ero piccola, invece amavo molto andare allo zoo. Sì, è vero che mi faceva tristezza, però ho imparato tante di quelle cose che mai più mi sono avvicinata tanto agli animali così, ecco. E allora niente, ancora piovono complimenti e io saluto, ringrazio tantissimo e care e cari, ci sentiamo se volete lunedì alla solita ora. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.